after one begun. Grandfather, he's calling quite a while. Little bit of money, so the soul will be mine.
Pomeriggio e un Andersen a tutti gli ascoltatori da Anduka e da Andino.
Andersen a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, le macchine della morte.
Benissimo, allora prima di cominciare con i nostri argomenti che abbiamo impostato in lunghe sessioni di lavoro in questa ultima settimana, vorrei darvi la notizia che puntualmente si è verificato quello che noi, ma non solo noi, temevamo, ovvero in quella schifezza di pista ciclabile che abbiamo menzionato più volte a Milano è accaduto il primo incidente, un incidente stupidissimo dove una povera crista con la sua utilitaria stava entrando nel passo carraio, visuale completamente ostruita da scooter, moto, furgoni carico e scarico, così per come sono posizionati fra la carreggiata e la pista ciclabile. Arrivava una tizia con la sua bella biciclettina e le è andata addosso. Non si è fatta male fortunatamente, però ho avuto modo di vedere sui social praticamente crocifissa l'automobilista. Ovviamente nessuno ha letto l'articolo o le dinamiche dell'incidente, hanno letto solo che una automobile ha investito una bici sulla ciclabile, cosa non vera. Vabbè, comunque l'avevamo previsto, purtroppo io penso che sarà solo il primo di una serie di incidenti, perché al di là del fatto di amare o meno le biciclette, le schifezze di monopattini elettrici eccetera, veramente è pericolosissima. Ma andiamo avanti, lascio la parola al nostro Anduka.
Sì, guarda, punirne una per educarne 100. Scherzi a parte, io è una settimana che vado al lavoro con la mia Royal Enfield. È la prima settimana che ho preso a lavorare in studio dopo lockdown e è una cosa pazzesca a Milano, ci sono ciclisti in ogni dove che vanno ovunque, contromano, a semaforo, non ne frega un cazzo, e quindi che ci rimanga qualcuno è solo una questione di legge dei grandi numeri, di statistica, perché è normale. Ho visto persino sti cazzo di monopattini che vanno sui marciapiedi a 1000 all'ora, cioè, vabbè, sto facendo un discorso che sembra un vecchio, però c'era sto qua che andava col monopattino tipo a 20 all'ora sul marciapiede, una tizia è uscita da un portone di un condominio e questo a momenti la centrava, però...
È sempre peggio. L'altra sera, e poi chiudiamo l'argomento mobilità urbana, ero seduto sullo sgabello fuori dal nostro amato KD che sorseggiava un birrino, è uscito dalla rotonda un ciclista tipo di quelli di Glovo e io credo che sarà andato a non meno di 45 all'ora, è passato radente le macchine ma veramente a una velocità pazzesca urlando è tutta natura. Secondo me c'era anche un po' di chimica, però andava veramente forte. Vabbè, andiamo avanti e iniziamo finalmente a parlare di moto. Se sei d'accordo, introduco io il primo argomento e poi lascio la parola, diciamo, per il commento tecnico a te, come sempre, che sei dei due il più preparato. Oggi, come già preannunciato dalla nostra locandina e dal commento introduttivo a corredo, parleremo del motociclismo e in generale del motorismo tedesco. E quindi, come primo argomento, riserveremo appunto una parte unicamente al BMW GS e anche a quella grande famiglia di caschi fluorescenti che è composta dai GSisti, che cavalcano queste incredibili moto che pesano 10 tonnellate, alcuni vanno anche molto forte. E quindi Anduca, raccontaci un po' di questa grande famiglia, di questo grandissimo mezzo, pesantissimo mezzo aggiungo, che è il BMW GS, diciamo da una ventina di anni ormai nelle sue evoluzioni più moderne. Benissimo, direi che come al solito hai detto tutto quello che c'era da dire su questo importantissimo argomento che appassiona tutti noi della banda Andersen. Non so, come vogliamo iniziare con l'argomento, diciamo, invece il cuore della trasmissione?
Beh, cominciamo con l'affrontare quest'altra grande scuola motociclistica europea che è la scuola tedesca. I tedeschi, al pari degli inglesi, hanno secondo me una grande passione per la meccanica, ma ancora di più secondo me quello che ha fatto la loro fortuna è le grandi capacità metallurgiche che hanno. La Germania è terra dell'acciaio europeo. Sono stati innovatori nelle modalità di diffusione, di lavorazione, eccetera, eccetera, e questo si è ripercosso anche sulla loro industria motoristica, sia a livello di Panzer, di moto, di qualsiasi altra cosa. E poi, certo, come dicevo prima, c'è anche una grande scuola ingegneristica, anche se a differenza dei tedeschi, degli inglesi, secondo me hanno il piacere a complicarsi le cose, ossia quando si può fare una soluzione semplice, invece l'ingegnere tedesco trova sempre la soluzione complessa e difficile.
Sì, poi diciamo che è molto caratteristico dei tedeschi che loro partono con un progetto, o meglio con un'idea, e lì devono arrivare a tutti i costi. Cioè, se c'è da fare delle scorciatoie, dei cambiamenti in corsa, delle migliorie, questi manco per le balle, perché dicono: io faccio pezzo quadrato, e finché non sono riusciti a fare pezzo quadrato, anche se poi alla fine viene fuori che è più facile farlo triangolare, loro fanno pezzo quadrato. E questo è proprio un po' la loro forza, perché ci vuole anche una bella forza, è un po' il loro limite, come invece è un vantaggio per scuole di pensiero costruttive, magari un po' più fantasiose, come sono quelle che citeremo quando parleremo della scuola italiana.
Sì, diciamo che la storia della motociclistica tedesca, ma anche automobilistica, è piena di progetti che sono stati prodotti per 20 anni, che hanno sempre avuto esattamente gli stessi difetti, le stesse problematiche, perché quello era il progetto e quello era, basta, non esistevano modifiche.
Sì, in un certo senso. Poi dopo, se parliamo della casa sopravvissuta a crisi finanziarie piuttosto che alla crisi degli anni 70, che come abbiamo visto nella puntata precedente vede l'invasione da est dei giapponesi con i loro bicilindrici super innovativi, ma soprattutto super prestazionali, loro forse sono rimasti gli unici a sopravvivere con quel progetto, che era il loro bicilindrico contrapposto, in maniera abbastanza sorprendente, perché teste dure sono rimasti. E mi viene in mente anche un'altra cosa: il sistema di ammortizzatori di sospensioni anteriori dei GS, quelli diciamo gli ultimi, dei quali abbiamo parlato in maniera estesa prima.
Il telelever.
Quella roba lì, il lever, paralever, come para, già ti fa pensare a una cosa che non va bene, no? E loro, quel sistema lì, criticatissimo da tutti, pesante, diceva, se togli quei pezzi lì ti viene fuori una moto magari un pochino più leggera, visto che già pesa 500 kg così. Loro, manco per niente, l'ha montato sulle stradali, ha montato dappertutto. Poi alla fine, adesso, negli ultimi anni, hanno fatto una mezza marcia indietro con alcuni modelli che finalmente montano la forcella che monta tutto il mondo, ovvero la forcella rovesciata.
Diciamo, secondo me, il telelever, cioè il sistema di sospensione anteriore che ha montato la mia BMW fino a poco tempo fa e che il Pro GS tuttora continua a montare, è il classico esempio di grandissima ingegneria tedesca, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista anche della realizzazione, perché sostanzialmente la sospensione anteriore, a differenza della classica forcella telescopica montata sulla maggior parte delle moto, si tratta di un quadrilatero ammortizzato che riesce a scomporre le forze di frenata e di ammortizzazione. In parole povere, cosa vuol dire? Vuol dire che voi, quando frenate, la sospensione anteriore non si abbassa e quindi la moto rimane sempre neutra, piatta, però riconosce in un senso le buche, quindi quelle le ammortizza. Questo era, secondo me, un gran progetto destinato a un pubblico a cui era destinata il GS all'inizio, un pubblico di viaggiatori crucchi vestiti male, con il culo di pietra quadrato, mentre adesso, che è diventata negli ultimi 10-15 anni una moto molto più modaiola, non è apprezzato dal grande pubblico, che vuole una moto invece leggera e svelta.
Sì, è anche vero che pur essendo in parte, perché poi ci sono dei viaggiatori di lungo corso che queste moto le comprano, le usano perché ne vendono tante. Poi è vero anche che i tedeschi viaggiatori di lungo corso, che magari non hanno 30.000 euro da spendere, usano altre moto con gli stessi chilometraggi, eccetera. È diventata, come dicevamo, un modaiola, una moto come la chiamiamo io e te, da commercialisti, perché vedi a Milano delle moto da deserto che fanno il commuting urbano come se fossero dei T-Max. Anche lì sicuramente la BMW è stata capace di vendere il suo prodotto, perché se ne vedono in giro a discapito di un prezzo che già come prezzo d'accesso è altissimo, ne vendono veramente tante. Comunque non vorrei parlare solo di GS, perché l'abbiamo già fatto prima, e direi che possiamo tranquillamente lanciare il primo pezzo, e adesso arriva un pezzone di quelli tosti, proprio una roba, stasera solo musica crucca, ragazzi, mi raccomando, perché appunto abbiamo dei pezzoni, ed il primo è il mitico, il number one della canzone degli Schlager, come si chiamano in Germania, no? Le greatest hits, e ascoltiamo Heino con Rosamunde.
Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht, ist die Mama.
Ma no, dai, scherzavamo. Ecco i Rammstein con Deutschland.
Bene, dopo i Rammstein preceduti dal grande Haino, il biondissimo Haino, ritorniamo con Anduka in trasmissione e proseguiamo nel nostro viaggio nel motorismo e nel motociclismo teutonico. Dunque, vabbè, di BMW abbiamo già detto qualcosa, anche perché è il marchio unico praticamente sopravvissuto, se non alcune eccezioni che poi magari andiamo a citare, piccole realtà, eccetera. Quindi di BMW cos'altro possiamo dire? Perché ce ne sarebbe da fare tre trasmissioni solo per la casa bavarese, però cosa possiamo aggiungere, Anduka?
BMW secondo me è un grandissimo marchio, sono stato più volte a Monaco, anche al museo della BMW, e ci sono veramente tanti progetti, tante moto, ma macchine anche, che meritano veramente ammirazione. Un aneddoto che forse non tanti conoscono è che una delle grosse cause della fortuna commerciale di BMW, oltre al fatto che indubbiamente hanno fatto dei modelli iconici, si sono mossi molto bene a livello di marketing, è che tutto il pacchetto azionario di BMW è in mano a tre persone. Sono gli eredi di un imprenditore che negli anni 60-70, quando il marchio BMW non valeva niente, l'ha comprato come investimento a veramente pochi marchi, l'ha fatto crescere, ci ha creduto, ci ha investito, e poi è venuto a mancare, se non sbaglio, negli anni 90, e hanno ereditato la moglie e i due figli. Quindi è un'azienda di famiglia, e questo ha contribuito al fatto che non ci fossero calate di potere, lotte azionarie, tutte queste cose, e quindi perseguissero un obiettivo comune molto ben definito.
I tre barboni in pratica che gireranno con delle macchine utilitarie. Vabbè, comunque sì, è una caratteristica che in Germania, nonostante la Germania sia così tanto influenzata da un certo stile di vita, vuoi per il modello finanziario, anche il fatto di aver perso la guerra, la seconda guerra mondiale, aver avuto gli americani tra le balle per un sacco di tempo, però in Germania le imprese a conduzione familiare, per quanto grandi, ancora da qualche parte resistono, ed è un esempio quello che hai fatto tu adesso. A me invece di BMW piace ricordare che essendo già un'azienda che ha una nascita, tra l'altro abbastanza singolare, che adesso non sto qui a raccontare, però prima erano due aziende che poi uno ha preso il nome, vabbè, insomma tutto un circolo vizioso di scambi societari, eccetera eccetera, a un certo punto ci si prepara ad affrontare lo sforzo bellico della seconda guerra mondiale, e a differenza di altre aziende che si occupavano di comunque metalmeccanica, di meccanica e quant'altro, che vengono destinate ad altri impieghi come la produzione di armamenti, munizionamenti ed altri equipaggiamenti, BMW viene proprio invitata, gentilmente immagino, a produrre delle motociclette delle motociclette con carrozzina, che in tedesco si chiama Gespann, una di quelle belle parole dolci che ha la lingua tedesca, e praticamente fanno questi sidecar e anche moto singole per affrontare lo sforzo bellico, appunto. Nel contempo, un altro grande marchio che purtroppo non sopravviverà oltre i primi anni 80, che è la Zundapp, fa la stessa identica cosa. Stessa identica cosa vuol dire che anche le motociclette da guerra, e in particolar modo i sidecar, sono praticamente uguali ai BMW, perché il telaio stampato, il motore bicilindrico, cilindri contrapposti, orizzontali, eccetera, il carrozzino che viene fatto alla stessa maniera, sono identiche. Questo è stato voluto espressamente da chi appunto commissionava questi mezzi, perché dovevano essere intercambiabili i pezzi il più possibile, in modo che se un mezzo BMW si rompeva nel bel mezzo di una campagna militare o di un trasferimento o quant'altro, ci fossero dei pezzi di ricambio Zunda che potessero essere usati, quindi una sorta di economia di scala ante litteram, se vogliamo, dove due case diverse fanno prodotti simili.
Sì, fa parte delle logistiche di guerra, è una cosa molto comune anche in Italia durante la guerra. Chi di dovere ha obbligato le case costruttrici, in questo caso in particolare la Bianchi, addirittura a invertire il senso di rotazione dei propri alberi motori, questo in maniera tale che gli spinterogeni Bianchi fossero compatibili con i Moto Guzzi, perché se sei in mezzo al deserto la tua catena logistica non può permettersi di avere gli spinterogeni della Guzzi, quelli della Bianchi, quella della Mondial, eccetera eccetera. Ha un componente il più possibile standardizzato.
Certamente, certamente. Ecco, questi mezzi diventano anche iconici, se vogliamo, perché è proprio la Germania in guerra che ne fa un uso massiccio e massivo, perché tutti gli eserciti hanno avuto dei sidecar impiegati appunto in battaglia, più con funzioni di collegamento, con perché sono mezzi comunque che arrivano un po' dappertutto, eccetera. Anche l'Italia, persino i giapponesi avevano un sidecar di derivazione, se non ricordo male, americana.
Il sidecar è un classico esempio della genialità meccanica tedesca, che è stata spinta al massimo livello dal governo tedesco degli anni 30, che per rilanciare l'economia e l'industria germanica, che comunque ricordiamo veniva dalla prima guerra mondiale sconfitta e pesantemente sanzionata, non potevano produrre aerei, non potevano produrre navi, non potevano fare un sacco di cose. Poi è arrivato qualcuno al governo, ha detto sti cazzi, e ha incominciato a commissionare mezzi di tutti i tipi. Il sidecar, appunto, è un classico esempio dell'ingegno tedesco, come lo sono i panzer, come lo sono i cannoni, come lo sono i motori degli aerei. Tra l'altro anche i tedeschi sono particolarmente strani a loro modo, hanno anche loro le loro stranezze. Per esempio in Germania c'è un'azienda, nella Foresta Nera per la precisione, posto bellissimo da andare in moto se non ci siete mai stati. C'è un'azienda a conduzione familiare che si chiama Sommer e produce motocicli diesel. Cosa fa? Prende dei telai Royal Enfield, al quale mette dentro un motore diesel Lombardini, tipicamente circa un 500, quelli che vengono usati per le moto zappe, e costruisce le moto. Sono moto che fanno circa 100 km/h di velocità massima e consumano tipo un litro e mezzo per fare 100 km, cioè una cosa... Sì.
Tra l'altro una cosa ultra ecologica, se vogliamo vedere, anziché star lì a menare il torrone con le moto elettriche. Motore diesel sulla moto, che tra l'altro è da sempre un mio vecchio pallino, essendo io un amante dei motori a gasolio da sempre, avrei sempre sognato di possedere per il, diciamo così, per il diporto, per eccetera, una moto a gasolio. Mi sarebbe sempre piaciuto, va bene, abbiamo parlato tante volte davanti a una birra io e te. Ecco, volevo dire una cosa ancora. Abbiamo ho citato prima anche la Zunda, anch'essa produttrice di sidecar, moto da guerra, moto anche leggere dopo la guerra, eccetera eccetera. C'è una cosa molto simpatica dei nostri amici tedeschi, ovvero che se gli inglesi e gli italiani, per dire le altre due aziende motociclistiche europee di un certo rilievo, puntano sulla sportività, sulla leggerezza, sull'agilità delle moto, anche proprio nella comunicazione. Quando tu vedi i manifesti pubblicitari italiani degli anni 30 eccetera eccetera, è tutto molto futuristico, no? Tutto molto improntato sulla velocità. Gli inglesi fanno la stessa maniera, tutto molto sportivo. Nei tedeschi, non che non ci siano delle moto da competizione che vanno anche forte, però c'è più la caratteristica di voler sponsorizzare il loro mezzo come un mezzo forte, come un mezzo resistente, come un mezzo addirittura bello pesante, no? Quando tutti ricercano la leggerezza, ci sono delle pubblicità che ho visto, dei manifesti così, dove il sidecar piuttosto che la moto di grossa cubatura viene pubblicizzato perché è bello pesante, perché no, rompe tu, pezzo di ferro e ghisa, ma è rotto, sempre andare. E loro fanno così, ma l'hanno fatto per tanti tanti anni. Poi dopo ultimamente adesso da tanto tempo anche loro, però mentre nell'automobilismo c'era, certi mezzi venivano proprio sponsorizzati così, bello pesante.
Ma questo fa il paio col discorso che facevi nella scorsa puntata, quando dicevi del motociclista sedicenne che è venuto da Berlino fino in Francia col 125, perché da quello che ho avuto modo di vedere io, motociclisti tedeschi smanettoni, come si dice, ce ne sono pochi. Il motociclista tedesco viaggia, i tedeschi sono un popolo di viaggiatori, fanno 2000 km per andare in Italia al mare, e quindi quello che gli interessa è questo, una moto che sì, che vada, è giusto, però la loro principale, o almeno una volta, la principale qualità era l'affidabilità. Mi ricordo che mio zio aveva una BMW R45 degli anni 80, e sul libretto di manutenzione, tra le varie cose, c'erano scritti i vari regimi utilizzabili del motore, e il motore aveva potenza massima poca, a dire il vero, perché erano una quarantina di cavalli a 7000 e qualcosa giri, e c'era scritto che quel regime di rotazione poteva essere tenuto a tempo indefinito.
Sì, ma loro sono così. Oltre ad avere la caratteristica di quelli che si vestono peggio nel mondo ad andare in moto, ma non solo, perché insomma li vediamo, il motociclista sportivo tedesco, lo smanettone, fa quello che dovremmo fare tutti noi, cioè se hai voglia di tirare, buttare il ginocchio per terra, non vai sulle strade eccetera, ma vai in pista, oppure fanno un'altra cosa, perché sono dei bei pezzi di cane, vengono in Alto Adige, tu lo sai benissimo, a fare i coglioni, perché da noi ci sono, diciamo, chiudono un occhio più spesso, là li blindano e li massacrano. Qui da noi io ho visto, io che sono uno che comunque tiene una guida sportiva, brillante, eccetera eccetera, però questi qua vanno veramente a rischiare la vita e farla rischiare agli altri, che sono tutti targati tedeschi, austriaci eccetera eccetera. Però al di là di questo, generalmente se devono andare forte, il motociclista va in pista. Motociclista tedesco medio, grande viaggiatore come dicevi tu, è uno che privilegia il comfort e la diciamo appunto la moto affidabile, tanto è vero che anche quelli che hanno le super sportive, io mi ricordo, andavamo in giro noi con le super sportive, se non hai semimanubrio più chiuso possibile, tipo Gran Premio, questi, le stesse moto super sportive, li aprivano tutti in modo da avere una moto più comoda ed agile da guidare sui lunghi tragitti. Però vabbè, queste qua sono dettagli. Non so, se tu adesso sei d'accordo, lancerei il secondo brano musicale e poi dedicherei un attimo appunto il momento all'analisi dello stile dei motociclisti tedeschi, perché sai che io e te siamo un po' sadici e ci divertiamo un po' ad osservare questi bei ragazzoni, panzoni.
Come no, c'è il classicissimo teorema che si chiama teorema Wunderbar, che poi sarò lieto di spiegarvi dopo il pezzo musicale.
Benissimo, allora io adesso vi propongo una canzone che ho pescato nel web di questo gruppo tedesco che si chiama Xind, che fa del rock, e chiama la sua canzone Zündapfahren, che vuol dire guidare la Zündapp, perché la Zündapp in Germania, nonostante non esista più da metà anni 80, ha in Germania ancora un grandissimo seguito e un grandissimo stuolo di appassionati che si organizzano in club. È proprio un marchio ancora molto molto forte, e quindi i Xind con Zündapfahren.
Völlig klar, wir treffen uns beim Drama, alles wunderbar. Zehn Mopeds mal gezündet, gingen heute auf große Tour. Leidet eure Kinderei und spart, wie hast ihr zu? Und über ein Zinkburg in Burgenmoos auf Superstreck nach Glund. Über weg hier gehen wir es nach Nachbardates, als Schätz und Bahn. Noch liegt mir es jetzt über Grins. Und schien hinge durch, beim Boxen statt Drama wollen da fressen wir uns gescheit voll. Zündab, 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 zündab von. Zündab, 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 zündab von. Wir werden nur noch, nur noch. Zündab, 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 zündab von. Zünd ab, zünd ab, zünd ab, fahr! Beim Zurückfahren gibt's ein Rennen, ein ganz ein kleiner Fight. Am Anfang hab ich schlafen, doch jetzt bin ich von dabei. In der nächsten Rechtskurven und sind dunkel da. Und mein rechter Spiegel hängt am Straßenpfosten dran. Ich bin natürlich weitergefahren, aber mir hat's ja nicht geschmissen. Schick lieber ich bin, jetzt bin ich an der Spitze. Auf der Straße steht der Kuh, ich steige in die Eisen. Doch es war zu spät und die Legende Scheiße. Was muss der Depp seine Finger? Gerade nach der Kurve um mich rein. Er schreit mir, oh, ich schrei am Ohr. Die anderen sterben vor Lachen. Ich richte mein Grab wieder.
Aber scheißegal, sag ich, lass mir's wieder krachen.
Zwei Kurven später ist weit und wir stehen schon wieder. Wo einer von uns liegt, ein Ölspur war der Täter. Geh weiter, glaub dein Blinker zusammen, wir wollen jetzt nur noch heim. Da sperren uns dann selber, dann guckt nix mehr passieren. Zünd ab, zünd ab, zünd ab, zünd ab, fahren. Zünd ab, zünd ab, zünd ab, zünd ab, fahren. Zünd ab, zünd ab, zünd ab, zünd ab, fahren. Wir werden nur noch zünd ab, zünd ab, zünd ab, zünd ab, fahren.
Bene, eccoci di nuovo qui in trasmissione a parlare del motociclismo e dei motociclisti tedeschi. Allora, i motociclisti tedeschi sono delle bravissime persone, grandissimi macinatori di chilometri, conoscitori dei motori e dei loro mezzi come pochi altri motociclisti in Europa, ma ovviamente tutte le cose belle hanno sempre qualcosa che le sporca, ovvero sono i peggio vestiti del mondo. Secondo me, se andiamo in Indonesia a trovare qualche motoclub di non MC, motoclub proprio di quelli organizzati tipo in federazione motociclistica dell'Indonesia, cioè non li troviamo brutti come sono brutti i tedeschi, con tutto il bene che io voglio loro.
Ma questo nasce tutto dalla cultura tedesca e dal gusto estetico tedesco, che lascia un po' desiderare. Infatti i romagnoli negli anni 80 hanno contribuito a sviluppare questa teoria Wunderbar, ossia che i tedeschi sono bravi ad abbinare solo un gusto alla volta. Cioè, nel senso, se tu hai una macchina bella, mediamente l'italiano sceglie anche un bel colore, il tedesco no, il tedesco c'ha la macchina bella, quindi è già soddisfatto, poi prende un colore di merda. Non so se ve le ricordate quelle BMW, quelle Mercedes color verde tavoletta d'accesso anni 60.
Meravigliosa.
Questo perché il teorema Wunderbar è maionese gut, quindi maionese buone, fragole gut, fragole buone, fragole più maionese Wunderbar. Cioè, non sono capace ad abbinare i gusti, non è che uno più uno è sempre una cosa positiva.
Eh sì, poi diciamo che vabbè, magari negli ultimi anni sono migliorati, però la media di quelli che vedi in giro non c'è un cazzo da fare, sono...
Anche recentemente io sono stato a Monaco di Baviera, vai in Marienplatz, dove c'è il municipio di Monaco, c'è il centro commerciale che non mi ricordo come si chiama, te vai a vedere la sezione abiti da uomo e trovi le camicie marroni, cioè... A meno che non sei un SA, le camicie marroni non te le puoi mettere.
È tutto molto gay friendly comunque a sto punto. Vabbè, comunque i nostri amici d'Oltralpe sono riconosciuti per essere, diciamo così, non proprio aggraziati nel loro modo di vestire. Però vabbè, ce ne facciamo una ragione, bisogna anche ammettere che hanno sempre...
Vogliamo parlare del mangiare?
No, facciamo una trasmissione apposta su quello.
Gli abbinamenti cibo bevande che fanno i tedeschi?
No, ma comunque il tipico tedesco, se vogliamo parlare di arte culinaria, non esiste più, cioè esiste solo la cucina bavarese, che è quella conosciuta in tutto il mondo, perché diciamo quella un po' più affrontabile. Ma se tu vai nel nord della Germania, a parte le aringhe, non mangi in tubo, perché non hanno niente più di tipico loro, mangiano tutte robe simili italiane, simili asiatiche.
Se vogliamo fare una distinzione un po' noiosa, ma da germanisti diciamo, o da pan-germanisti, secondo me la cucina e il gusto estetico si trova negli austriaci, sempre con 85 virgolette, però sono una popolazione un po' più ricercata dei tedeschi di Germania.
Perché hanno conservato di più, vabbè, essendo l'Austria composta pressoché solo di montagne, a parte un po' dalla parte verso l'Ungheria, Vienna e quant'altro, diciamo che hanno conservato molto le tradizioni, come tutto il Tirolo, cioè anche in Baviera, il Tirolo tedesco, piuttosto che il Tirolo austriaco, è quello che è il...
Quello che chiamano il Sud Tirolo.
Si chiama Alto Adige.
Si chiama Alto Adige, lo sappiamo, però era per dire la macro regione del Tirolo, perché noi mitteleuropei... No, adesso, a parte gli scherzi, comunque gli austriaci, che una volta erano considerati dei tedeschi di serie B, sfanculati da tutti perché erano inguardabili anche loro, oggi come oggi bisogna dire che hanno superato in stile e in qualsiasi altra cosa i cugini o cuginastri tedeschi, che si voglia.
Ascoltatori, dovete sapere che nelle barzellette dove noi mettiamo i carabinieri e i francesi mettono i belgi, i tedeschi mettono gli austriaci.
mi sa che adesso sarà la cosa esattamente opposta, però visto che abbiamo menzionato gli austriaci, dentro insieme al motociclismo tedesco, per annettiamo
Anschluss,
l'Austria alla Germania, visto che parlano la stessa lingua, e poi c'è insomma Ostdeutschland, tutte quelle robe lì, eccetera, però non ci dilunghiamo in questioni politiche che ora non ci interessano. Anche l'Austria ha la sua bella industria motociclistica tedesca. Primo nome che viene in mente a tutti è KTM, che nasce, si sviluppa prevalentemente, si afferma con il fuoristrada, ovvero l'enduro, che una volta si chiamava regolarità, e il motocross. In Austria facevano anche dei mofa o dei moped, che sono i cinquantini da noi, gli scooterini o i motorini. Fuori, diciamo, diventa, fuori dai confini austriaci, diventa famosa essenzialmente per le moto da fuoristrada, che negli anni 70 spadroneggiavano anche in strada, perché andavano molto di moda in Italia. O avevi Zundapp o avevi KTM se frequentavi San Babila anche dopo le ore 20, però diciamo se frequentavi certi posti la moda diceva Zundapp e KTM. Nei film degli anni 70 polizieschi e di quel tipo lì le moto erano tutte quelle, o le giapponesi a quattro cilindri. Quindi KTM, che oggi ha avuto un'esplosione dopo gli anni della crisi a fine anni 90, dove anche la produzione di moto da cross era abbastanza scadente, c'è stata una rinascita prima nel fuoristrada, è stato acquisito il gruppo, l'azienda da un gruppo, ed è stata fatta rinascere con una qualità maggiore, con degli sviluppi di moto nuove finalmente al passo con i tempi. E dopo questa affermazione KTM ha iniziato a produrre delle moto da strada o enduro stradali per viaggi di lungo corso. Oggi KTM è una realtà non solo nel fuoristrada, ma anche molto competitiva, una delle poche marche che compete con marchi diciamo così giapponesi, che sono quelli che fanno il mercato, ecco.
Tra l'altro KTM ha raccolto una parte di follia crocca e si è messa a produrre anche una macchina che si chiama X-Bow, che è una, fa il verso alle barchette inglesi tipo le Caterham, quindi una due posti tipo barchetta, quindi scoperta, molto molto leggera, con telaio in carbonio e motore Audi 1.8 turbo benzina da non so quanti cavalli, sarà su 250, quindi immaginate voi il risultato. E io mi chiedo e mi domando, ma perché in Italia non si fanno queste cose? Abbiamo dei fior di telaisti come Dallara che maneggiano il carbonio come credono, come vogliono. Abbiamo, senza andare sui motori troppo, troppo specifici come Ferrari o Maserati, abbiamo adesso anche il 1.4 Fiat Turbo. Cosa ci vuole a fare una macchinetta del genere targata Italia?
Ma secondo me torniamo sempre lì, che in Italia quando hai un'idea un po' fuori dai canoni eccetera fanno di tutto per non fartela fare, perché come è vero che l'Italia è stato il più grosso produttore a livello numerico di case produttrici di moto al mondo, perché i tedeschi avevano in tutta la loro storia 30-40 produttori, l'Italia, guardavo oggi, adesso non mi sono messo a contarli, però a livello di produttori di moto di tutti i tipi, di tutti i generi, innovative, mica innovative, aveva 3 o 4 volte tanto. Quindi secondo me è solo la passione, c'è la capacità, c'è solo una grossa burocrazia, costi, un sacco di rotture di balle. Tu vai all'estero, vedi che tutti fanno tutto, vai in motorizzazione con una moto, se non è proprio una ciofeca che non sta insieme, te la fanno passare, te la trasformi come cazzo ti pare. Qua per cambiare una freccia devi andare, devi praticamente mettere su una una casa di produzione di frecce, perché devi farne immatricolare 700.000 pezzi e un sacco di balle. Cioè, persino sulle cose omologate, quando le cambia la moto, se ti fermano per strada ti rompono i coglioni, anche se sono omologate perché non sono di serie. Ma vaffanculo.
Altra chicca tecnologica tedesca degli anni 30, se non sbaglio, è una macchina da Gran Premio della Auto Union. Per chi non lo sapesse, l'Auto Union ha lo stesso logo che adesso ha Audi, quindi i quattro anelli, e Audi era uno dei quattro anelli. Auto Union, appunto, perché era l'unione di quattro marchi, che ha creato un V16, una macchina a 16 cilindri, sempre sulla spinta del governo tedesco di allora, che era bravo, spingeva l'industria motoristica tedesca.
E soprattutto poco ambizioso.
Esatto, e infatti ha spinto tantissimo sui gran premi, sia moto di quell'epoca, era anche la bicilindrica BMW, una dei primi modelli compressi, mi sembra fosse la R32. E tra l'altro, se avete modo, andate a vedere su YouTube e cercate Troy Corser R32, perché c'è un festival, mi sembra che sia il Goodwood Festival of Speed di qualche anno fa, dove a Troy Corser viene data questa BMW R32 Compressor per fare una gara di moto storiche, che normalmente sono poco più delle passeggiate, e lui parte coltello tra i denti come se fosse al moto Gran Premio di Misano, e fa delle cose incredibili con una moto che vale non so quante centinaia di migliaia di euro,
e soprattutto che non avrà la maneggevolezza e le prestazioni, soprattutto in frenata, di una moto moderna.
Cambio a mano, un casino, vedi telaio che si torce. Io non vorrei essere nel proprietario o nell'assicuratore di Troy Corser quando ho visto sta scena.
Esatto, quando uno c'ha il manico, fa andare anche i manici di scopa. Comunque c'era gente così, io qualche pilota così l'ho conosciuto, uno che tra l'altro è mio parente, è uno che qualsiasi cosa gli dà in mano, se fai una gara con i tricicli lui singarella, cioè proprio ce l'ha, gente che ce l'ha dentro la competizione. Vabbè, giunti a questo punto, sempre parlando dell'Austria, vuoi dirci qualcosa di Puch, che era un altro marchio storico austriaco che forse sopravvive per la produzione di motori o pezzi di camion? Adesso
non ho molte notizie recenti della Puch. Però delle mie rimembranze dei viaggi di istruzione che ho fatto in Austria e in Germania, mi ricordo degli scooter della Puch, alcuni che facevano il verso alla Vespa, alcuni che secondo me erano proprio delle Vespa costruite su licenza, e poi anche nel campo automobilistico c'era la Puch Steyr,
sì,
che appunto era un ramo della Stiria, della casa Puch, che produceva la trazione integrale per la Fiat Panda.
Sì, poi vabbè, io ricordo molto bene che negli anni 70, primi 80, fino ai primi 80, in Italia una casa motociclistica che produceva moto da fuoristrada, da regolarità penso, l'odierno enduro, che si chiamava appunto Puch Frigerio. Deve essere stata una sorta di joint venture, nel senso Puch forniva i motori e Frigerio li montava sui suoi telai.
Però Giacomo, anzi Andino, io ti devo pacchettare un attimo, perché noi siamo arrivati fino a questo punto della trasmissione e non abbiamo ancora tirato fuori uno dei più grandi mezzi della storia del motorismo mondiale, che è il Mercedes Geländewagen.
Ah beh, cioè la macchina, l'unica macchina, perché per me la famosa classe G, un fuoristrada che nasce appunto per fare il fuoristrada molto spartano con dei prezzi normali, oggi è arrivata ad essere una delle macchine più costose, diciamo delle macchine, non parliamo delle super sportive a livello di Ferrari eccetera, però se tu ti compri in fuoristrada spendi 50.000 euro, se devi comprarti una classe G, che è uno meraviglioso fuoristrada, costa 100-120.000 euro, così, boom, proprio d'amblè. Ed è il sogno di una vita, perché secondo me una macchina bella come quella non esiste.
Sì, diciamo che io non mi piace spendere tanti soldi per le macchine, ma se ne avessi una classe G la comprerei assolutamente. Tempo fa guardavo che il modello base parte da 90.000, però è fatta a mano in uno stabilimento
segreto sotterraneo.
No, è fatta a mano in uno stabilimento che penso, non vorrei dire una cazzata, ma penso che sia proprio della Puch, che è a Graz. E mi dicevano che tu, quando vai al concessionario Mercedes e ti ordini questa tua bella macchina, che ti arriverà appunto dopo un anno perché te la costruiscono su ordinazione, ti danno un link dove tu accedi alle webcam di questa fabbrica di Graz e vedi che costruiscono la tua macchina. È una figata.
Ti mandi come se fosse una webcam di quelle porno, perché ascolta, no, sì, in realtà dopo un po' di anni, qualche anno fa, si erano messi a fare anche la versione economica, che era, diciamo, quella
la Cyber State Bilzerian,
sì, quella da fatica, un po' una versione che potrebbe essere assimilata alle versioni militari, molto più spartana agli interni, costava solo 75.000 euro, perché
no, scherzi a parte, avevano fatto anche una versione pick up, 6 ruote motrici, quindi una davanti e due sul carro posteriore, che tra i vari fenomeni, oltretutto dei sceicchi arabi, l'ha comprata Dan Bilzerian, motorizzata AMG, e costava tipo 400.000 euro, una roba inumana.
Sì, ho visto i video, penso una delle cose più belle che io abbia mai visto nella mia vita. Comunque si vede che parteggio per la classe G. Tra l'altro, classe G, che se tu vai nei paesi dove hanno tanti money bling bling, è usata per andare al supermercato a fare la spesa, perché è abbastanza capiente, come diciamo in genere AMG, tra l'altro super mega, che costerà 200.000 euro, e così, e vabbè. Ebbene, giunti a questo punto, e dopo aver fatto un excursus anche su mezzo a quattro o anche a sei ruote, lanciamo il terzo pezzo della serata, rimaniamo sempre in terra di Germania e vi facciamo ascoltare, sicuri di fare un grosso piacere a molti di voi, i Böse Onkels con Auf gute Freunde! Andersen!
Ich stand vor mir und konnte mich nicht sehen. Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, darauf, dass alles endet und auf ein neues Jahr. Das Glas war grüner, die Linien schneller, der Reiz war größer und die Nächte waren länger. Alles Geschichte und ich bin froh, dass es so ist. Oder glaubst du, es ist schön, wenn man Scheiße frisst?
Tornati con Andino e Anduka in questa puntata dedicata a Chamania, tedeschi di Chamania. Bene, come vogliamo continuare, caro Anduka?
Ma guarda, parlando del classe G, abbiamo nominato un sacco di volte AMG, AMG per l'Italia, come viene chiamata l'italiana. AMG mi fa venire in mente che anche la Germania, come l'Inghilterra, è una terra di case motoristiche piccole, di preparatori, di laboratori. Oltre a AMG mi viene in mente anche Brabus, Alpina e un sacco di altri che si sono messi lì, hanno incominciato prendendo modelli diciamo di serie che venivano elaborati. Alcuni poi li rimarchiavano con il loro nome della loro azienda, altri come AMG sono stati assorbiti proprio dalla casa madre, da Mercedes, che facevano delle realizzazioni sempre molto crucche, sempre con quel gusto tipicamente crucco, ma spettacolari dal punto di vista meccanico.
E tanta roba, sì, beh, un po' come da noi a Abarth, anche se noi, vabbè, a parte avere dei meccanici sopraffini, però forse più organizzati quasi in officine che in aziende vere e proprie, diciamo un po' meno sviluppate da un certo punto di vista. Infatti a me viene in mente solo Abarth come preparatore di automobili, che poi anche questo è stato, diciamo così, inglobato nel gruppo Fiat FCA che dir si voglia. Noi abbiamo forse una scuola più sviluppata su quello che è lo stile, cioè abbiamo dei disegnatori delle case, degli atelier, come li chiamano oggi, Pininfarina mi viene in mente uno su tutti, ecco. Però anche noi insomma abbiamo avuto sicuramente i nostri.
Altre due chicche, anzi tre chicche tedesche riguardo i motori, sempre riconducibili allo stesso capo di governo, sono il Maggiolino, nato per motorizzare una nazione, diciamo, più o meno come l'Italia degli anni 30, prettamente agricola, che aveva delle innovazioni assurde per l'epoca, perché era stata le richieste di progetto erano molto precise, doveva raggiungere almeno i 100 all'ora, doveva contenere comodamente 4 persone e non doveva costare più di un tot, adesso non mi ricordo quanto, ma comunque una cifra accessibile alla maggior parte dei lavoratori, diciamo. E tra l'altro aveva una specie di sistema di autorisparmio, perché il Maggiolino poteva essere comprato a rate, quindi ti autorateizzavi il pagamento, perché loro ti davano un libretto di risparmio dove tu ogni tot marchi che mettevi da parte andavi a comprare una specie di marca da bollo che applicavi su questo libretto di risparmio. Raggiunto il valore della macchina, consegnavi il libretto di risparmio al concessionario ed andavi via col Maggiolino.
Sì, una cosa che somiglia ben poco alla campagna rottamazione voluta da quel genio di Prodi anni fa, ecco, te la vendevano come se fosse una cosa simile, in realtà non la era, per ovvi motivi. Sì, Maggiolino, che tra l'altro poi dopo negli anni cambia pochissimo sia all'interno che al suo esterno, eccetera eccetera, si gonfia un po' a un certo punto, infatti viene poi chiamato in Italia Maggiolone, diciamo è la prima vera seconda serie del Maggiolino, e che ha una storia molto molto longeva, perché se non sbaglio è di pochi anni fa la cessazione della produzione anche in Brasile, dove veniva ancora regolarmente prodotto per il mercato sudamericano.
Sì, se non sbaglio in Messico è andato avanti fino veramente a poco.
Sì, no, in Messico, scusa, non in Brasile, mi sbagliavo io.
L'utilizzo del Maggiolino, macchina come tutti i grandi progetti che durano nel tempo, macchina semplice, meccanicamente ed elettricamente, fatta per durare. Poi, altro grande progetto figlio di quei tempi è la rete autostradale germanica. Rete autostradale germanica, che tuttora è una delle reti autostradali più estese d'Europa, pone le sue basi negli anni 30 e, figata, in molti tratti non ci sono limiti di velocità. Io ogni volta che andavo a Monaco di Baviera, da Bolzano, quando ti beccavi il cartello bianco con le tre righe diagonali nere, tana libera tutti e si apriva l'acceleratore e via con Dio.
C'è un solo piccolo problema, anzi due, in Germania con la storia delle autostrade senza limiti di velocità, che se tu arrivi dove non ci sono limiti di velocità e non sai come si comporta la maggior parte degli automobilisti tedeschi, tu se hai una macchina che va a 200-250 all'ora, dici bella, me la sciallo, parti e vai a 250 all'ora. Quando poi arriva il cartello 140, 120, 180, i tedeschi inchiodano e tu arrivi come un coglione a 250 all'ora e diventi matto per non andargli dentro. È un problema, perché loro veramente sono fatti così. Posso andare a 1000, vado a 1000. Se poi dopo però c'è scritto vai a 100, da 1000 a 100 usano tutto quello che ha da dare l'impianto frenante. Detto questo, è anche vero che almeno secondo quello che mi ricordo io, in Germania è vero che puoi andare oltre i 140 all'ora, che è la velocità massima consigliata dal codice della strada in quei tratti lì, però se ti stampi a 160 o 170 l'assicurazione non paga tutto, o comunque ci sono dei insomma, tiri fuori i soldi te. Poi allora uno dice, beh, se proprio mi devo schiantare, mi schianto 250, così almeno l'ho fatta tutta per bene. Però ecco, questa è una particolarità che non tutti conoscono, perché c'è questo mito del no limits in autostrada, però ci sono anche delle questioni che non sono assolutamente secondarie.
Sì, certo, devi essere consapevole di quello che fai, ma questo non ci fermerà dal aprire completamente la tavoletta. Tra l'altro mi ricordo un episodio di qualche anno fa, stavo tornando col Fazer da Monaco e capito in uno di questi tratti a limite libero e mi metto in carena e tiro la quarta, la quinta, la sesta, arrivo sui 200 segnati, 200 e qualcosa, e vedo nello specchietto una roba arancione che comunque si tiene a distanza ma che mi segue. Allora mi sposto in corsia centrale e mi sorpassa come se fossi fermo una Porsche GT3 RS che, boh, se andavo a 200, però andava almeno a 240 perché mi ha passato proprio veloce.
C'è da dire che sicuramente il fatto di tenere dei tratti autostradali senza limiti di velocità è una questione anche di rispetto per gli automobilisti, perché hanno case automobilistiche che producono comunque macchine ad alte prestazioni. Se uno spende i suoi 200.000 euro per una macchina che va a 250, 260, 270 all'ora, almeno una volta fallo sfogare, perché sennò sei un po' stronzo. In Italia tutto questo non esiste perché abbiamo dei politici che evidentemente ragionano. Allora, prima di tutto abbiamo dei politici, e io sono convinto dal primo all'ultimo che non ce ne sia mai stato uno che avesse l'idea di cos'è un mezzo di locomozione, se non per spostarsi da casa al Parlamento con l'autista. Quindi
c'era uno che girava in Guzzi, c'era però,
Sì, ma quello lì capiva di macchine, di moto, era appassionato di velocità. Poi all'epoca c'erano i futuristi, c'era tutto il mito della velocità, dell'aeronautica. Poi vabbè, parliamo di uno che comunque badava al bene comune e quindi sapeva che il mezzo di locomozione per eccellenza è un mezzo dinamico, un mezzo che non viene usato solo per spostarsi ma anche per creare emozioni. Quindi parli di uno che è per tanti motivi, non solo per questo, un unicum nel panorama politico italiano. Io parlo di quelli, diciamo, degli ultimi 70 e passa anni ormai, che hanno una visione di qualsiasi cosa sia bella e divertente da fare monca. Cioè io non riesco a capire. Parliamo, sono passati tutti, era la Democrazia Cristiana, i comunisti, i socialisti, forse i socialisti erano un po' più brillanti, però diciamo tutta quella
discoteca,
sì, vabbè, almeno andavano a ballare, sudavano un po', ma tutti gli altri, cioè a parte che aveva una classe politica vecchia, senza molle di che bada ad altre cose, però anche solo a livello di impostazione mentale. Oggi abbiamo delle automobili che tra sistemi di sicurezza, autofrenanti, autoacceleranti, auto di qua, auto di là, ti consentirebbero quantomeno di farti andare un po' di più in autostrada, ma questo non deve essere visto come solo motivo perché vogliamo andare forte, perché vogliamo, ma si tratta semplicemente di adeguare dei sistemi vecchi a quello che è la contemporaneità. Non puoi pensare di rimanere sempre con, adesso prendo l'esempio delle autostrade, però ce ne sono mille di esempi che si possono fare, che siamo indietro di 100 anni. La stessa modifica dei mezzi, quello che già accennavo prima, in Italia siamo il paese più in ritardo del mondo su queste cose qua, e c'è tutto un mercato di parti aftermarket, di trasformatori, elaboratori, abbiamo, però cazzo, in Italia quando vuoi cambiare una minima cosa sulla moto, sembra che tu stia attentando all'integrità della nazione, ti puntano il fucile addosso. Cazzo, vedi, in America, in Germania si fanno tutte le belle, si comprano tutte le loro belle moto e pronti via costano magari anche meno che in Italia, perché non c'è da pagare 70 milioni di tasse. Poi dici, io la mia moto la voglio fare così, le voglio mettere su una carena che mi sono fatto io in vetro resina in casa perché mi diverto a fare quelle robe lì. Vanno al TÜV o la motorizzazione degli Stati Uniti, di quel tal Stato federale, e dicono, io la moto ce l'ho così. Arriva un ingegnere che ha studiato per quello, non per dirti sì, tu hai gas di scarico, va bene. Arriva l'ingegnere della motorizzazione tedesca, americana, quel che l'è, e dici, la guarda, la studia un attimo e dice, sì, è fatta secondo la buona norma, è una cosa sicura, ti piace, montala, ti dà un bollino, tu lo attacchi al scusatemi, lo attacchi dove cacchio lo devi attaccare e vai in giro con la tua moto personalizzata. Adesso io non sono un matto delle personalizzazioni, me ne frega anche abbastanza poco, però non vedo perché uno che gli piace andare in giro con la moto fatta in una certa maniera debba per forza di cose non farlo, e tutto l'indotto che ne soffre, tra l'altro.
Non farlo o andare in giro con le chiappe strette perché non so, hai montato una cazzata, un manubrio, parlo dei custom, un manubrio più alto, uno specchietto diverso, un filtro dell'aria diverso, becchi lo sbirro che c'hai i coglioni girati, ti sequestra il libretto, ti manda in revisione straordinaria e ti dà una multa che te la ricordi.
Sì, è perché proprio c'è questa cultura di punire tutto quello che si discosta dalla norma. Io ritengo veramente che se tu fai un progettino per cambiare una cosa sulla macchina, sulla moto, su quello che è, se non è ovviamente, cioè non è che puoi montare il mitragliatore sul sidecar e andare in giro a sparare alla gente.
Però, anche se.
Sì, vabbè, al poligono, insomma, a tutti, a chi non piacerebbe farsi largo nel traffico in maniera così virile, però diciamo che c'è proprio questa cultura oppressiva di tutte le cose che sono divertenti da fare. Vabbè, comunque stavamo parlando della Germania, abbiamo fatto l'impietuoso paragone con la nostra sventurata patria che è tartassata di mille minchiate che ci tengono indietro da qualsiasi cosa sia un po' ludica e piacevole da fare.
Da però uomini.
Come?
Da uomini.
Esatto, sì. Giocare con quello che sono i giocattoli degli adulti. Per me sono le moto, per alcuni altri sono le automobili, e queste cose qua mi fanno veramente girare le scatole. Però adesso abbiamo tutti la possibilità di comprarci dei bei monopattini elettrici. Noi tutte le settimane vi romperemo le balle con i monopattini, come cacchio si chiamano, elettrici, perché abbiamo deciso che il nostro punto nero da inseguire sarà quello di fare una campagna contro i monopattini elettrici. Mi stanno facendo addirittura rivalutare le biciclette, e voglio dire, non è poco, eh.
Cambierò idea solo quando vedrò un monopattino elettrico con montato un vuoto americano in mezzo sulla pedana. Allora lì potremmo ricrederci.
Ah, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, che siamo tipo l'unico paese del mondo che non si può fare. Esistono per i viaggiatori di lungo corso, in Germania è molto utilizzato da chi fa lunghi viaggi, ma si vede anche negli Stati Uniti, si vede in giro per l'Europa, eccetera, eccetera, il famoso carrellino o carrello appendice per la moto. In genere montano le moto molto grosse, tipo i Goldwing o comunque le Harley, quelle grosse, eccetera, hanno un sistema per agganciare una sorta di bagagliaio su una rotella, e ti dà la possibilità di aumentare appunto la cubatura dove mettere vestiti e quant'altro. Lo stesso problema esiste anche per i sidecar, che all'origine in Italia possono legalmente montare un gancio traino per un carrello, ma non possono attaccare il carrello. Questo sia i sidecar sia le moto, per i quali esistono già dei prodotti omologati, semplicemente perché, come mi ricordavi tu qualche tempo fa, ci sono tre parole del codice della strada che per inerzia, pigrizia e chissà cos'altro non vengono modificati, nonostante ci siano delle richieste in tal senso. E per queste tre parole, che dovrebbero essere cancellate, non si può diciamo fare questa cosa. Poi voi mi direte, tanto chi cacchio lo monta il carrello appendice sulla moto piuttosto che sul sidecar, tanto chi cacchio ce l'ha il sidecar in Italia. Non è questo il punto. Il punto è che perché in tutto il mondo sì e noi dobbiamo essere così retrogradi, ritardati a fare queste cose qua? Anduca, soccorrimi!
Sì, perché siamo martiri della burocrazia. Mi viene in mente quando parlavo con degli amici americani motociclisti riguardo alle modifiche sulle moto, quando gli dicevo che in Italia devi prendere lo scarico, ma deve essere omologato, se vuoi essere in regola deve essere omologato, la stessa cosa per le frecce, per gli specchietti, eccetera eccetera. E questi mi guardavano come se avessero appena visto un alieno atterrare sulla terra, perché cioè, è una cosa che per loro è completamente fuori da ogni logica. Oddio, non dico di arrivare a quegli estremi americani dove sostanzialmente una moto basta che abbia due ruote e un faro per essere in regola, la targa spesso e volentieri non gliene frega un cazzo, la nascondono e gli sbirri non dicono praticamente mai niente, ma neanche arrivare al nostro livello dove praticamente se vuoi stare tranquillo la devi tenere completamente come di fabbrica, e spesso spesso e volentieri ti possono rompere il cazzo, puoi avere problemi.
Sì, io è una cosa che non ho mai capito e non riesco a capire. Poi ripeto, io non sono un grande appassionato delle moto modificate, eccetera, anche perché quando te le fai in casa quelle robe lì generalmente non te ne accorgi, ma le moto diventano irrimediabilmente più brutte. Però io penso a tanti customizzatori, per esempio, che in Italia comunque danno da lavorare, e poi abbiamo anche dei bei nomi, mi vengono in mente a Milano le officine Mermaid, poi c'è South Garage, ce ne sono alcuni che fanno dei lavori molto belli su Triumph, su Custom, su Harley Davidson e quant'altro, che però secondo me si muovono sempre sul filo del rasoio, perché tu le vedi moto che hanno, che dinamicamente non cambiano neanche, però moto che hanno la sella corta, il telaio tagliato e quant'altro, non so io lì se vanno, cioè riomologarle così costa un sacco di soldi, non lo fa nessuno.
Poi telaio tagliato non passi mai più una revisione se fatta regola, diciamo. È sempre un casino, cioè nel senso ti prendi dei rischi ingiustificati per la passione che hai, cioè i rischi che ben inteso anch'io mi prendo, perché anch'io giro con moto con modifiche non omologate e me ne sbatto, e se mi fermano e mi fanno una multa dovevo andare così, fratelli, come dice quell'altro.
Sì,
però non è giusto.
Ma io posso capire che se tu dici ci sono delle normative anti-inquinamento, giuste o sbagliate che siano, che servano o che non servono, se tu apri completamente uno scarico che fa un baccano bestiale, io posso capire che lì ti diano la multa. Ma se io voglio mettere le frecce triangolari, a te che cacchio te ne frega? Una volta che fanno il loro lavoro di indicare la direzione, a te che cosa te ne frega se sulla plastica c'è il numerino omologato? Cioè, sono quelle cose lì che non stanno né in cielo né in terra, perché poi dopo tutti fanno un po' come cavolo vogliono, a loro rischio e pericolo, come dicevi tu prima, però non va bene, cioè non è così, andrebbe regolamentata sta cosa. Un po' siamo un paese che ti dice che sei libero, ma che alla fine ha delle restrizioni di tipo burocratico quasi quasi sovietiche, cioè prendiamo il brutto, tutto il brutto del capitalismo e tutto il brutto del sovietismo in qualche maniera, perché riusciamo a fare questo impasto meraviglioso in tutti i campi della vita, compresi quelli ludici, che dovrebbero essere quelli dove ti diverti, dove ti senti libero, perché andare in macchina o in moto dovrebbe essere prima di tutto un'espressione di gioia e di libertà, invece diventa una rottura di coglioni, perché se uno c'ha una cosa di un centimetro diversa, ogni volta che va in giro deve andare in giro, come dicevi tu prima, a chiappe strette, perché se ti ferma quello sbagliato poi dopo rischi di farti ritirare il libretto di circolazione, dover rifare tutto da capo, anche per modifiche di poco conto, tra l'altro. Comunque, vabbè, ci siamo dilungati un po', abbiamo sviato un po', perché come dicevi tu andiamo a braccio in questa trasmissione, non ci sentirete mai se non in pochissime occasioni prendere in mano una tabella ed elencare dati, freddi numeri e quant'altro, date, come se fossimo a una lezione in università, perché diventerebbe oltremodo noioso e soprattutto perché non abbiamo voglia di studiare. Quindi partiamo dal presupposto che quello che diciamo qua è fonte della nostra conoscenza, qualcosa andiamo a leggere, però non ci appuntiamo dati così numerici e quant'altro, perché è una rottura di scatole. Dunque, adesso vi facciamo ascoltare una canzone che ho sempre scovato sul web, e che è una canzone che sempre in tedesco, di un gruppo tedesco che si chiama Der Rocker, il rocker, e parla di questo qua che ha un testo piuttosto divertente, e parla di questo qua che è un biker di quelli veri, che se ne sbatte della legge, che si mena col poliziotto che lo ferma, insomma, se avete voglia andate a vedervi il testo tradotto, che fa abbastanza ridere e divertente. E quindi ci ascoltiamo i Dalschlag con Der Rocker.
Ich kenn einen Rocker, er lebt auf dem Land, er hat eine Harley im Stall. Ist er besoffen, dann kickt er sie an und es gibt einen höllischen Knall. Den Nachbarn zur Freude setzt er sich drauf und ballert die Straße entlang. Brennender Reifen, auch Burnout genannt, doch die Bullen, sie kommen gerannt. Und er singt Heidi-Ludel-Dai-Ja, da kommt die Polizei. Heidi-Ludel-Dai, die Polizei. Und er sagt Heidi-Ludel-Dai-Ja, was will die Polizei? Heidi-Ludel-Dai, die Polizei. Der Bulle verwarnt ihn, wir nehmen dich gleich mit. Und dein Lappen, den nehmen wir dir ab. Der Rocker, er grinst nur und lallt vor sich hin. Ich hab ja noch nie einen gehabt. Dann legen die Bullen ihm Handschellen an. Doch der Rocker, er wehrt sich wie Sau. Er fragt sich, wieso etwas angehen kann. Und ein Wochenende wieder in den Bau. Und er singt Heidi-Ludel-Dai-Ja, was glaubt die Polizei? Am Montag bin ich eh wieder frei. Und er singt Heidi-Ludel-Dai, es ist trocken und warm. Und ein Frühstück ist auch noch dabei. Thank you.
Der Rocker nimmt schnell noch einen Schluck aus der Flasche, doch der Bulle, er reißt sie ihm weg. Dabei zieht der Rocker ihm die Knarre aus der Tasche und sagt, jetzt ist der Bock aber fett. Und der singt Heidi-Ludel-Deia, was sagt die Polizei? Ohne Waffe fühlt man sich doch gleich frei. Und der singt Heidi-Ludel-Dei, was will die Polizei? Besoffen fahr ich immer und fall frei. Und der singt Heidi-Ludel-Dei, ja, was glaubt die Polizei? Promille hab ich erst 2,3. Und der singt Heidi-Ludel-Dei, ich hab die Knarre von der Polizei, doch den Waffenschein hab ich leider nicht dabei.
Bene, questa era l'ultima canzone della puntata. Diversamente dal solito, l'abbiamo mandata prima dei saluti perché così ci andava. E quindi un caro Andersen a tutti da Andino e da Anduca.
Ciao a tutti e mi raccomando, ci sentiamo per la prossima puntata dove finalmente parleremo della nostra gloriosa storia motociclistica, la scuola motociclistica italiana.
Io pensavo quella spagnola. Esiste tra l'altro. Va bene, allora siamo veramente giunti alla fine. Un grande Andersen!